Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci presenta una, possiamo dire così, una giornata tipo della missione di Gesù, come passava la giornata Gesù. E suscitava stupore il fatto che lui insegnasse come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quindi vedete il termine di paragone sono gli scribi, ma che in un certo senso in riferimento al Signore sono considerati al di sotto di Gesù. Da dove proviene questa autorità, o meglio ancora questa autorevolezza? Gli ascoltatori percepiscono in Gesù questa autorevolezza che gli deriva dall'interno, dal di dentro, che gli deriva dal fuoco che gli brucia nel cuore, che gli deriva dalle esigenze nuove che Gesù propone ai suoi ascoltatori. E quindi questa autorevolezza è anche unita, congiunta con la novità dell'insegnamento, una dottrina nuova insegnata con autorità. Questa novità dell'insegnamento conferisce a Gesù una autorità. L'autorità di Gesù è sinonimo di potenza, perché smaschera le intenzioni dei cuori, perché demolisce la forza di Satana, ma soprattutto l'autorevolezza che in Gesù si manifesta nella sua parola, soprattutto risiede nella sua persona. Voglio farvi un esempio. Vi ricordate quando a Gesù gli conducono una donna scoperta in flagrante adulterio e vogliono lapidarla? Gesù aveva tanto parlato della misericordia del Padre e quindi i farisei pensavano che questa era la volta buona per metterlo, come dire, per trarre un tranello, per metterlo in difficoltà, per farlo cadere in una trappola. E tu che ne dici? Noi l'abbiamo scoperta in flagrante adulterio, donne come queste vogliono sapere da lui cosa dovrebbe fare, no? Perché la legge di Mosè prescriveva la lapidazione. E a quel punto Gesù dice: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. È chiaro che se al posto di Gesù chiunque di noi avesse detto questo, quella donna sarebbe morta lapidata. Se io avessi detto chi di voi è senza peccato, l'autorevolezza di Gesù scaturisce dalla sua persona perché è senza peccato. Capite quanto è importante che colui che annuncia, ecco, sia nelle condizioni ideali per poterlo fare? È come quando i genitori non hanno autorità nei confronti dei bambini, nei confronti dei loro figli. I genitori dicono al bambino: vai a messa, e il bambino si mette a ridere perché i genitori non vanno. L'autorevolezza scaturisce dalla testimonianza. Anche in questo Antonio ci dà un insegnamento. Antonio insegna ai suoi discepoli quello che lui prima già ha fatto. Quello che lui fa lo insegna. Antonio non insegna niente che lui prima non abbia fatto. L'insegnamento di Gesù prima l'ha sperimentato sulla sua pelle, se così possiamo dire. Se Gesù dirà: beati i poveri in spirito, questa questo insegnamento, acquista autorevolezza perché lui è povero in spirito. Se dice beati gli operatori di pace, lui è un operatore di pace. Quindi il suo insegnamento diventa autorevole. L'autorevolezza allora scaturisce dalla testimonianza. Cari fratelli, dobbiamo prendere coscienza oggi più che mai, e mi piace citare un'affermazione di un grande Papa, Paolo VI, il quale nella Evangelii Nuntiandi dice così: l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni. C'è forse in fondo una forma diversa di esporre il Vangelo che trasmettere ad altri la propria esperienza di fede? L'insegnamento del Vangelo diventa credibile quando si trasmette una esperienza di fede personale. Il mondo, continua Paolo VI, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscono e che sia loro familiare, come se vedessero l'invisibile. E il mondo più che mai oggi ha bisogno di testimoni più che di maestri. Tante volte noi siamo allergici alle parole. Mi fai la predica? Diciamo a volte, non voglio alludere chiaramente alla predica che sto facendo io, no? Ma tante volte siamo allergici alle prediche. Quando ci rendiamo conto, e questo si può intuire facilmente, che quello che si dice non trova un riscontro nella vita di colui che parla. Satana, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, avverte subito l'autorità di Gesù, tanto che lo confessa e lo proclama il Santo di Dio. Cari fratelli, molto bello questo. Sapete perché? Perché anche Satana contribuisce alla dimostrazione della esistenza di Dio. Chi conosceva Gesù come il Santo di Dio? Nessuno. Satana conosce Gesù, perché Satana è superiore all'uomo come intelligenza. Questa intelligenza non è ben sfruttata, ben utilizzata. Quindi Satana, pur non volendolo, contribuisce a dimostrare l'esistenza di Dio. Tu sei il Santo di Dio. Ma Gesù non accetta questa confessione perché non è sincera, e non è sincera perché nella misura in cui lo proclama nello stesso tempo in cui lo proclama il Santo di Dio, pone una barriera fra lui e Cristo. Tanto è vero che dopo gli dice: che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? E quindi, quando dice io so che tu sei il Santo di Dio, da una parte contribuisce a farci capire che lui è il Santo di Dio, ma dall'altra questa affermazione vuole dire che Satana non gradisce la presenza di Gesù, non gradisce la sua azione, perché Cristo viene avvertito da Satana come il nemico che viene a distruggere il suo regno. E qui interviene ancora una volta Gesù con una parola forte, detta con autorità: taci, esci da quell'uomo. Fratelli carissimi, questa sera la parola di Dio ci viene incontro, soprattutto il Vangelo, perché anche Satana, anche Antonio, subì parecchie tentazioni da Satana. Anche Antonio, come Gesù, fu tentato da Satana nel deserto. E vi ricordate quando Gesù fu tentato da Satana nel deserto, che cosa avvenne? L'episodio come ci viene presentato? Gesù andò nel deserto per 40 giorni e lì vi fu condotto dallo Spirito Santo, a farci quasi capire, comprendere chiaramente che la tentazione rientra nel disegno di Dio. Il libro del Siracide a un certo punto ci dice: se tu ti prepari per servire, se tu ti accingi a servire il Signore, preparati alla tentazione. L'uomo si conosce veramente se non dopo essere stato tentato, nella misura in cui però questa tentazione viene superata. La tentazione superata, e questo l'insegnamento di Antonio, diventa un'occasione di merito. È come quando un atleta, per raggiungere certi risultati, deve superare degli ostacoli, delle difficoltà, e quella vittoria conseguita dopo aver superato difficoltà e ostacoli più sofferte è sicuramente una vittoria più bella, più importante, più significativa. Così è la vita di un uomo quando è segnata da momenti difficili che vengono, ecco, superati, sfidati e superati. Voglio un po' raccontare un episodio, o se volete qualche accenno alla vita di Antonio, quando in una occasione Antonio ricevette molte percosse dal demonio, tanto che per i colpi ricevuti non riusciva neppure a stare in piedi, quindi pregava coricato. Ma dopo la preghiera, guardate, quasi in tono volutamente provocatorio, guardate cosa dice a Satana: eccomi qui, sono Antonio, non fuggo i vostri colpi. I vostri colpi, perché a volte Satana si presenta attraverso diversi, in una circostanza nel Vangelo di Luca troviamo come delle persone indemoniate sono possedute da una legione, da una schiera di spiriti immondi. E anche se me ne darete di più, dice Antonio a Satana, niente mi separerà dall'amore di Cristo. Anche se accampa contro di me un esercito, diceva ancora Antonio con le parole di un salmo, il mio cuore non teme, non ha paura. E qui, cari fratelli, vi ricordate le parole che ci ricorda proprio Antonio, le parole di Paolo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la fame, la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la nudità, la spada, ma in tutte queste cose siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amato. Cari fratelli, niente e nessuno, e questa è la testimonianza di Antonio, niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. C'è solo qualcuno che ci può separare dall'amore di Cristo, e questo siamo noi stessi. Neppure Satana ci può separare dall'amore di Cristo, ma noi stessi sì, perché se è vero che la tentazione fa parte dell'esperienza dell'uomo, della vita dell'uomo, è ancor più vero che Dio, se permette le tentazioni, non permette che veniamo tentati al di sopra delle nostre forze. E quando noi compiamo il male, non dobbiamo dare la colpa a Satana, perché noi, in ultima analisi, siamo responsabili del male che commettiamo. Ieri sera abbiamo parlato della confessione e abbiamo fatto solo degli accenni, perché sulla confessione ci sarebbe tanto da dire, ma a volte succedono delle cose, nessuno me ne voglia se dico questo, un po' strane. Non è successo a me, è successo a un sacerdote. Quando ero ragazzino mi raccontò questa storia simpatica, perché voi sapete che alla fine della confessione si dà una penitenza, così come il medico dà una medicina per curare la malattia. La penitenza dovrebbe servire a questo, ha un valore pedagogico e terapeutico. Alla fine della confessione quel sacerdote diede una penitenza consistente a quella donna. Dice: ma come, padre parroco? E sì, cara figliola, questa penitenza per i peccati di tuo marito, perché aveva confessato non i suoi peccati. Perché noi quando pecchiamo non è per colpa nostra, è sempre per colpa degli altri. Così anche quando facciamo il male non è colpa nostra, è colpa di Satana. Non è vero, noi siamo responsabili del male che facciamo, perché il Signore ci mette a disposizione le armi, gli strumenti per superare le tentazioni. Cosa ha detto Gesù nel deserto a Satana dopo essere stato tentato? E non pensate che siano state tentazioni facili, ma erano delle tentazioni forti, sottili. La tentazione di un messianismo potente, glorioso, politico, a differenza del messianismo fatto di un servo povero e sofferente, quale doveva essere Gesù secondo il disegno del Padre. E Gesù risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questo è anche l'insegnamento, cari fratelli, di Antonio. Bisogna rispondere ai demoni con la parola di Dio. E Satana ha paura della parola di Dio, come pure, cari fratelli, ha paura di una vita santa. Per questo Antonio era frequentemente bersagliato, ecco, tentato, percosso da Satana. Dobbiamo dire, proprio perché Satana è molto intelligente, che a volte le tentazioni si presentavano per Antonio, come si possono presentare anche per noi, sotto un pretesto di bene. A volte Satana è presente anche in una scimmiottatura, mi si permette il termine, del sacro. Non bisogna, diceva Antonio, credere al diavolo neanche quando cita la scrittura, perché è bravo anche a citare la scrittura. Questo leggiamo nella vita di Antonio. Non sono facili a volte da superare. Certo, noi, cari fratelli, non possiamo essere come tanti altri uomini che non credono al diavolo. Il sant'Antonese, se è un vero devoto di sant'Antonio, non può non credere al diavolo, perché questo fa parte del suo scopo. Lui vuol far credere all'uomo che non esiste, così può agire in maniera più indisturbata. È chiaro però che questo non ci deve mettere in una situazione di paura, di angoscia, di terrore e vedere dappertutto il demonio, perché faremmo un grosso errore. Ma che possiamo essere vittime, possiamo essere disturbati, questo sì. Non lasciarti vincere dal male, direbbe San Paolo, ma vinci con il bene il male. Perché il peccato, il male, a volte ha un aspetto fascinoso e seducente. Che male c'è? Anche la perdita del senso del peccato può essere una tentazione satanica. Oppure certi ragionamenti, ma questo una volta era peccato, oggi la Chiesa si è un po' rinnovata, aggiornata, questo non è più peccato. Questo è un ragionamento che non ha senso, perché per noi cristiani i valori si fondano su Cristo. E Gesù Cristo, dice l'autore della lettera agli Ebrei, è lo stesso ieri, oggi e sempre. I valori non sono delle mode. Una moda, ecco, è in vigore per un certo periodo, poi passa. Poi una cosa passa di moda. Il valore non è qualcosa che oggi c'è e domani passa di moda. Il valore è valore sempre. E se una cosa non è buona sempre. Non dobbiamo fare come qualcuno che diceva che il fine giustifica i mezzi. Questo lo diceva Machiavelli, ma il cristiano non lo può dire. Il fine, anche fosse il fine più santo, non giustifica i mezzi quando questi sono illeciti. E su questo si potrebbero aprire tanti discorsi, quali quelli per esempio della manipolazione genetica. È un discorso molto delicato e in questo sicuramente avete un maestro che vi può dare delucidazioni meglio di me. Mi riferisco a Don Vittorio. Oggi, cari fratelli, abbiamo la tentazione, la sensazione che tutto diventa lecito. E San Paolo diceva: tutto mi è lecito, però non tutto mi giova. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Gesù come ha superato le tentazioni nel deserto? Antonio come ha superato le tentazioni nel deserto? E non sono state poche, le ha superate con la preghiera, con una fede solida e convinta, le ha superate con il digiuno, le ha superate con la parola di Dio. Gesù ha detto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora chiediamoci, fratelli, la parola di Dio quale spazio ha nella nostra vita, nell'arco della giornata, o se volete nell'arco di una settimana? Dedichiamo 5 minuti, 10 minuti all'ascolto della parola di Dio? Oppure preferiamo essere storditi da mille altoparlanti, da tante altre parole banali, vuote e insignificanti? E ecco, mettiamo da parte la parola con la P maiuscola, quella parola che sappiamo anche è venuta ad abitare in mezzo a noi, si è fatta carne, ha posto la sua tenda in mezzo agli uomini. In ogni famiglia è presente almeno una Bibbia, oppure ci sono tante famiglie dove non c'è, non dico neanche una Bibbia, ma neanche un Vangelo? Cari fratelli, la parola di Dio è quella parola che ci può permettere, attraverso anche la nostra fede, la nostra preghiera, di resistere a quegli inevitabili assalti del male che non furono solo per Antonio, anche per noi si presentano e spesso in una maniera anche più subdola e più raffinata. Questa sera, a conclusione della giornata, noi sacerdoti pregheremo, guarda caso proprio oggi, con una preghiera della prima lettera di Pietro, e ci dice così, e la consegno anche a voi, come del resto anche Antonio la consegnerebbe anche a voi: siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. E poi Pietro dà una soluzione: resistetegli saldi nella fede, una fede convinta che parte da quella consapevolezza che abbiamo detto ieri sera a conclusione della riflessione sulla confessione, che Dio è infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.